tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Better Days, lui è Liam Gallagher su Radio Rock. Fra le nostre novità diamo il buongiorno a Boris Solazzo per il Solazzo del Pappagallo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai, tutto bene?
Tutto a posto.
Allora, cominciamo subito perché anche quest'oggi devo dire ci sono parecchie uscite, quindi siamo
a un passo, credo 5-6 giorni dal Festival di Cannes.
Sì.
In quei due fine settimana usciranno meno film, quindi si stanno anche un po' affastellando, peraltro anche perché, questo sembra incredibile in un momento come questo, continuiamo a considerare giugno, luglio e agosto di un periodo morto, nonostante non mi pare che in questi mesi abbiamo fatto cose straordinarie.
Sì, sì,
si potrebbe forse puntare un po' di più sull'estate anche solo per recuperare qualcosa, certo, però... Certo. Le abitudini sono dure a morire, soprattutto al cinema.
Allora, partiamo subito dal primo film. In prima, però, ti leggo il messaggio di Marco che dice: cosa ne pensi se l'hai vista di How I Met Your Father su Disney Plus? Sono arrivato alla settima puntata, credevo fosse brutta e forzata, invece è molto carina. Senza fare spoiler, lei da grande è tanta roba.
Allora, sul
cos'è, forzato, lo spin-off, no? È uno spin-off di
Avengers. Forzato, un po' qualcosa c'è di forzato, secondo me. Devo dire che ci sta, cioè nel senso che qualsiasi spin-off, se escludi forse Better Call Saul, che quando lo vedi pensi ok, va bene,
è a livello di Breaking Bad.
Forse doveva esserci da sempre, cioè forse l'unico difetto che ha è che non è partito con insieme a Breaking Bad. Tendenzialmente lo spin-off è forzato. Qui mi dirai, e sono d'accordo con te, che poi la scrittura, anche una non eccessiva ambizione, cioè il tentare di rimanere in recinti precisi, porta a casa un buon prodotto. Quindi non sono entusiasta, però ecco, da fan rischiavo di mettermi le mani nei capelli comunque, e non l'ho fatto.
Ok, senti, partiamo dal primo film in uscita in questo weekend, Only the Animals, storie di spiriti amanti.
Allora, guarda, partiamo subito con il film della settimana. Perché sono molto contento intanto. C'è un regista che si chiama Dominic Moll, che alla veneranda età di 60 anni trova, secondo me, la sua cifra stilistica, e per la serie proprio non è mai troppo tardi. Lui era, secondo me, uno straordinario regista che però, come spesso accade agli attori, ai registi meno, aveva sempre più o meno sbagliato progetto. Quindi ogni volta tu guardavi i film dicevi: però, cioè, questo c'ha veramente tante armi nella fodera, però poi alla fine non riesce mai a portarla a casa, no? Era partito con un cortometraggio fulminante che si chiamava La ginecologa, la sua segretaria, poi era piaciuto molto con Intimité, forse l'apice del suo successo, ma anche delle critiche subite, è Il Monaco, che è un film di 10 anni fa con Vincent Cassel. Per me una delle più belle interpretazioni di Vincent Cassel, ma a un certo punto un film che nella seconda parte si rivolta all'interno di un soprannaturale folle, schizofrenico, che non sa dove andare a pescare. Qual è la sua intuizione con Only the Animals? Ne ha due. Una scrittura che per una volta non è una specie di anguilla impazzita, ma è assolutamente ben strutturata. L'intuizione, lo diciamo subito, questo è un thriller in cui le prime scene che vediamo è un amplesso abbastanza veloce di un assistente sociale con un personaggio che poi scoprirete, e subito dopo una macchina abbandonata. Quella macchina abbandonata è di una donna che presumibilmente è stata ammazzata. Da lì parte un'indagine, e l'indagine parte in un luogo completamente isolato in cui tutti i personaggi condividono un isolamento che è anche fisico, perché stanno in delle lande desolate, innevate, che non permettono il contatto, che hanno un disperato bisogno di relazionarsi, ma anche enormi problemi a relazionarsi. E noi, invece di vedere una, come dire, un dramma corale, lo vediamo ma spezzettato, perché il film è in 5 atti e ogni atto è dedicato a uno dei 5 protagonisti. Il che ci permette di avere dei protagonisti sviscerati con cui finisci per empatizzare per le loro fragilità e per i loro errori, e B, nel costruire un thriller in cui tu non hai idea di quello che starà succedendo fino alla fine, anche perché poi in ogni parte quello che prima era stato protagonista poi sarà comprimario. La fortuna di Dominic Moll è questa, cioè una struttura molto rigida di sceneggiatura, appunto questi cinque atti, e in più un genere come il thriller che, se lo vuoi fare bene, devi avere molti recinti e paletti. Ed è la dimostrazione, secondo me, che a quelli veramente bravi i limiti fanno bene e non fanno male. Okay.
Quindi Only the Animals, abbiamo parlato di questo film, il primo della settimana.
C'è anche la nostra Valeria Bruni.
Storie di spiriti avanti, giudizio.
Beh, si deve vedere, veramente deve un vedere. Gran film. E tra l'altro, appunto, sembra strano dirlo di un sessantenne, ma potrebbe essere l'inizio di una nuova carriera per lui.
Only the Animals, loro sono The Animals con House of the Rising
io
Sun.
Sto andando all'arte. Sto.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one.
Con House of the Rising Sun, visto che abbiamo parlato del film Only the Animals. E adesso però, prima di passare a Hope, che sì, è il secondo film di cui parleremo questa settimana, Boris, c'è qualcuno che scrive: Che attore, il cane di Io e Lulu, è forte, confermi? Ne parleremo dopo.
Fortissimo, fortissimo, nel senso che dico solo questo, no? Sì. Io odio i film con i cani, perché nella migliore delle ipotesi ti devastano il mondo, no? E l'anima, tipo io e Marley, nella peggiore ti irritano ferocemente come Chico. Devo dire che questo è uno dei pochi film in cui c'è tutto questo che vi ho detto, ma mi è piaciuto. Forse perché il cane è un figo mai visto, e anche l'attore cane non è male.
Allora, senti un attimo, parliamo di Hope, il film di Maria Sodal, che anche questo è in uscita in questo weekend. Che mi dici, Boris?
Allora, è un film sulla malattia. Bisognerebbe fare, secondo me, una seduta di psicanalisi al cinema mondiale per capire perché negli ultimi 30 anni, in cui le malattie mortali sono diminuite, e in cui la mortalità in Occidente non è diminuita, ma è sicuramente avanzata l'età media delle persone, sia diventata così un'ossessione al cinema, probabilmente perché quel poco ci fa ancora più paura, e perché le malattie ora le conosciamo meglio, e in qualche modo ne conosciamo anche le conseguenze finché siamo in vita, no? Penso all'enorme mole di film sull'Alzheimer, che prima non c'erano, insomma, mi stava venendo, cioè, a meno che io non me ne sono dimenticati, però sembrava una battutaccia. E quindi, insomma, questa è una cosa affascinante. È interessante che qui il film non si affida a il patetismo, il retorismo, ma si costruisce come un film di intrattenimento, e questa è una novità, non è la prima volta che succede, ma è una novità. La dimostrazione è che ci sono fin troppi colpi di scena, potevano esserci anche qualcuno in meno, e perché c'è anche un po' di troppa carne al fuoco. Mi piace molto lo stile realistico, quasi asettico, molto nordico. È proprio un film, è un si può vedere, un film da sette, uno di quei film a cui non puoi dire niente, che forse però non riesce a fare il salto. È esattamente l'esempio di cinema adulto, no? Che non prende in giro il suo pubblico, che non, sì, non cerca di dargli un pugno allo stomaco alla Lars von Trier.
Sì. Bene, intelligente. Bene, bene. Quindi Hope
si può vedere.
Si può vedere. Telegrafico un minuto anche per Kurt Boon. Essere curdo, il documentario.
Non l'ho visto.
Ah, non l'hai visto?
Non l'hai visto. No, quello non l'avevo visto.
Non l'hai visto. Okay.
Mi sa che ti sei scordato quello prima di Hope.
Ah no, sono partito da Only the Animals, ma prima di Only the Animals c'era Secret Team 355. Ecco perché ne ho contati tre all'inizio, invece mancava il primo. Okay,
è perfetto, perfetto. No, perché è una delle rare volte in cui l'ho visti quasi tutti, quindi sì, hai un po' tipo San Bernardo che non salva i bambini, no?
Secret Team 355.
Secret Team 355, allora, quello è il classico esempio di film programmatico. Cioè, ho una masnada di attrici fighissime. Voglio raccontare una storia di spy story al femminile, dopo che l'ho già fatto in passato, non lo stesso regista ovviamente, diciamo il cinema mondiale l'ha già fatto con Le Bandite, vi ricordate Banditas, l'ha fatto con Le Rapinatrici, con lo spin-off di Ocean's Eleven al femminile, che era Ocean's 8 se non sbaglio. Ho raccontato tutte le serie al killer, Thelma & Louise, eccetera eccetera. Non c'era granché sulle spie al femminile. Le spie al femminile di solito sono solo di corredo, di arredo, come possono essere le Bond Girl. Qui invece l'idea è: prendo una storia a cui siamo abituati nel giocare con un cinema del tutto maschile, e lo affido a delle donne. Allora, il problema del film è che il film funzionerebbe pure, ma ha due debiti molto complicati da estinguere. Il primo è che nessuno se ne accorge, perché non è che lo vedevamo in tanti, ma l'idea è pari pari quella di Alias con Jennifer Garner, cioè una donna super figa pazzesca, che è la migliore di tutte, che gira il mondo a cercare di mettere una pezza a tutto quanto. E la seconda è che Jessica Chastain, che è protagonista e produttrice, evidentemente un film d'azione non l'ha mai visto,
okay,
e tendenzialmente ha detto facciamo questo come se fosse una ricetta, cioè come se fosse il libro di una ricetta che però non hai mai fatto il piatto. E quindi lo riempie di roba, lo riempie di tutto quello che uno direbbe: ah, questo in un cinema d'azione ci deve essere. E in più, ragazzi, è vero che una spy story e un film d'azione non devono essere realistici, ma io non posso credere che Jessica Chastain il minimo tacco che mette è 6 cm e ci va sui tralicci o che tutte e 5 prima di una scena d'azione finale si cambino d'abito, oppure quando si picchiano non si graffiano. Bene. E poi quando non devono farsi notare si vestono da sera. Quello faccio una grossa
quindi,
fatica.
Detto Secret questo, Team 355.
Detto questo, io lo faccio arrivare a un sipoticchio a vedere, perché se l'avessero fatti degli uomini noi tutte queste cose non l'avremmo detto.
La colonna sonora di Secret Team 355, Randy Stone, Jay-Z insieme a Rihanna e Kanye West.
Come intrattenimento da sabato sera con gli amici. Benissimo.
Your allegiance, get your boutiques on, all black everything, black cards, black cars, all black everything, and our girls are black birds, riding with they diligence, I can't more in depth if you boys really real enough, this is not familiar, I'll explain later, but for now let me get back to this paper, I'm a couple bands down and I'm trying to get back, I gave Doug a grip, I lost a flip for 5 stacks. Yeah, I'm talking 5,60, shot zeros, hit the back to running circles round, niggas, now we squared up, hold up.
Life's a game, but it's not fair, yeah. I break the rules, so I don't care, uh-huh. So I keep doing my own thing, walking tall against the rain, victories within the mile, almost there, don't give a foul, only thing that's on my mind is who gonna
turn up the guard, peace guard. It ain't nobody fresher, I'm in Mason, Martin, Martella on the table screaming, fuck the other side, they jealous. We got a banquet full of bras, they got a table full of fellas. Yeah. And they ain't spending no cake, they should throw their hand in, cause they ain't got no space. Yeah. My whole team got dough, so my banquet is looking like millionaires, bro.
Yeah. Life's a game, but it's not fair. I break the rules, so I don't care. So I keep doing my own thing, walking tall against the rain, victories within the mile, almost there, don't give up now, only thing that's on my mind is who gonna run this town tonight. Hey, hey, who gonna run this town tonight.
It's crazy how you could go from being Joe Blow to everybody on your dick, no homo. Above my whole family whips, no Volvos. Next time I'm in church, please, no photos. Police escorts, everybody passports. This the life that everybody asks for. This a fast life, we are on a crash course. What you think I rap for, to push a fucking rap for? But I know that if I stay stunting, all these girls only gon' want one thing. I could spend my whole life goodwill hunting. Only good gon' come is as good when I'm coming. She got an ass that'll swallow up a G-string. And up top, two B-stings. And I'm B-sting off the re-sling. And my nigga just made it out the precinct. We give a damn about the drama that you do bring. I'm just trying to change the color on your mood ring. Reebok, baby, you need to try some new things. Have you ever had shoes without shoestrings? What's that, yay? Baby, these heels. Is that a mate? What? Baby, these wheels. You tripping when you ain't sipping. Have a refill. You're feeling like you're running, huh? Now you know how we feel.
Hey, hey, hey.
Yeah, yeah.
Hey, hey, hey.
disco molto rock per certi versi di Jay-Z, disco molto molto bello, si chiama The Blueprint 3, molto apprezzato anche con la collaborazione in questo brano di Rihanna e Kanye West, e fa parte anche della colonna sonora del film di cui abbiamo parlato. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
My Finger at Punch con Afterlife. Allora Boris, dobbiamo parlare adesso dell'arma dell'inganno, operazione Mincemeat. Che cosa mi dici? Film di John Madden, vai.
Allora, altro film di spie, sì. Tra l'altro su 355 non avevamo detto che 355 è una citazione di una vera spia al servizio di George Washington, che storicamente è definita la prima spia donna della storia spionistica internazionale reale. Qui stiamo in un
qualcuno dice torniamo alla Bullock con una spia al concorso, con uno splendido tutor di cui mi sfugge sempre il nome.
Sì,
dobbiamo tornare indietro a Bullock, vabbè.
Esatto, che però era un altro tono, un altro, sì. E allora qui è interessante perché la storia è verissima, cioè la storia è una storia che avviene nel 1943. C'è di mezzo Ian Fleming, che poi 50 anni dopo scopriremo aver raccontato più cose di quelle che immaginavamo riguardo al suo ruolo all'interno della Seconda Guerra Mondiale, perché lui appunto, come tanti scrittori, era stato arruolato per costruire le trame spionistiche, e questo io lo trovo molto affascinante, cioè l'idea che i maghi della finzione abbiano costruito una finzione utile anche a modificare la realtà, e questo è esattamente il caso. Perché qual è la cosa incredibile di questa storia, tutta vera, è che un gruppo di spie, tra l'altro un gruppo di spie varie, America, Cina, Giappone, eccetera, costruiscono un uomo che non esiste. Dal ritrovamento di un cadavere costruiscono una vita, in questo senso molto vicino, per chi se lo ricorda, a Ku Klux Klansman di Spike Lee, dove c'è il protagonista che appunto finge di essere un bianco del Ku Klux Klan, in realtà è nero. Qui è più complessa perché l'uomo proprio non esiste, loro devono costruire un personaggio che è determinante per la fine della guerra, un personaggio che deve essere una sorta di specchietto per le allodole, e la cosa gli sfugge un po' di mano, da una parte perché tutto quello che loro costruiscono è al limite del credibile, e proprio per questo i nemici ci credono. E poi perché loro sono straordinariamente bravi, e quindi attraverso i dettagli, attraverso il racconto e la costruzione di sceneggiatura, di storytelling, è un film sullo storytelling, e tu stesso, spettatore, che in fondo quel gioco di finzione lo conosci, cominci a dubitare che questo sia veramente esistito. E alla fine della fiera il più grande successo di questo film è che tu pensi, cazzo, ma questo è più vero di loro.
Sì.
Perché? Perché a un certo punto quest'uomo li invade. Cioè, questi uomini che vivono nel costruire questa finzione incredibile, che scommettono tutta la loro carriera su un bluff veramente, cioè, che a poker probabilmente farebbe impazzire chi lo subisce, vengono condizionati da questo racconto, vengono condizionati nelle loro vite private, vengono quasi demoliti nelle loro vite private, e tutto quello che in teoria fa quest'uomo finto ha un riverbero sulle loro vite, sulle loro situazioni sentimentali, sulle loro posizioni professionali, e alla fine per loro questo personaggio esiste. E che cos'è il cinema se non una storia di finzione che influisce, certo, sulla tua vita reale? L'unico difetto del film è che è talmente more than life, ed è talmente fatta bene questa struttura di scrittura, questo storytelling, che quando tu, essendo una spy story, vai sulla realtà tra virgolette, e deve esserci una scena d'azione, deve esserci, si deve mettere tra virgolette, molto tra virgolette, mani alle pistole, e niente all'altezza di quello che invece hai vissuto fino a che vedevi questa costruzione. Quindi è uno straordinario film sullo storytelling. Come spy story si perde in quei momenti, però è talmente interessante tutto quello che hanno fatto a livello di scrittura che è un si può vedere bello pieno.
Bene, bene, l'arma dell'inganno, Operation Mincemeat, un si può vedere bello pieno.
E un giorno racconteremo di Colin Firth come di uno dei più grandi attori europei mai esistiti, solo che c'ha la faccia da timidone, scemotto, e non ci crediamo mai.
Benissimo, torniamo fra poco con gli ultimi film del weekend, il riepilogo poi che faremo per i più disattenti di voi. Vi ricordo che il Sollazzo e Pappagallo si può ascoltare anche in podcast. Revolution Mindcrime e Queensryche su Radio Rock. C'è qualcuno di voi che mi scrive: buongiorno Boris, ma scusa, ma per quanto concerne Colin Firth, 10 e lode. La nostra ascoltatrice che dice: più invecchia, puntini puntini, capisce a me.
No, no, ma
è abbastanza chiaro.
A me quello che sembra incredibile, lo dicevo prima fuori onda con Emilio, è che è talmente bravo da aver fatto talmente bene il ruolo che ha in Bridget Jones che noi ci siamo dimenticati che razza di attore sia, ma pure che razza di figo madornale sia. Cioè,
il super classico e torniamo.
Radio Rock super classico.
Just the
sono i Cheap Trick, il nostro super classico alle 8, alle 9 e 51 minuti su Radio Rock, venerdì 13 maggio. Allora, caro Boris, dobbiamo andare subito velocemente a forse l'ultimo film di cui ci riusciamo a occupare oggi, che sarà Firestarter. Poi faremo un accenno anche a Generazione Low Cost. Firestarter con la colonna sonora, tra l'altro, di John Carpenter, che magari dopo ascolteremo. Che mi dici?
Allora, Firestarter è un film che doveva fare John Carpenter 40 anni fa,
sì.
Che poi ebbe una traduzione del titolo italiano che è da mettersi le mani nei capelli, di cui non ricordo il...
Ho rimosso
quanto era brutto. Mi pare che fosse Fenomeni Paranormali Incontrollabili. Cioè una cosa di quelle che è proprio di... ti fa uscire fuori di testa. E, allora, non sarebbe neanche male. Intanto è piaciuto a Stephen King, e questo è un segno che è un brutto film. E, ricordiamo sempre che Shining non piacque a Stephen King. Okay. Quindi, il film è tratto da Stephen King, la famosa storia di una famiglia con poteri ESP. Lei, la bambina, ha la possibilità di comandare il fuoco. Sostanzialmente, quello che manca, secondo me, al film è proprio il calore. Cioè l'enorme capacità del romanzo di tirar fuori materiale incendiario anche a livello emotivo. Il motivo principale è che un grande attore non è detto che possa salvare un film, ma un pessimo attore quasi sempre lo affossa. Qui azzeccano la sceneggiatura, azzeccano quasi tutti gli attori, sbagliano totalmente il padre di Charlie, che è Zac Efron. Ora, io capisco che tu devi trovare il modo di incassare, però Zac Efron, che ha fatto anche delle cose decenti a livello di commedia sentimentale, non aveva nessun senso in questo casting, ed è un errore secondo me proprio marchiano. Di contro c'è una colonna sonora di John Carpenter che secondo me si vendica, e su un brutto film mette una colonna sonora della Madonna. Su Generazione Low Cost, film interessantissimo, praticamente si parla di Ryanair, anche se non viene mai citata, perché basta vedere, andate a vedere le foto di scena, sono quelle le divise. Lei è Adelex Karkopoulos, hostess, che di fatto racconta la generazione low cost, cioè quelle persone, quei giovani che sono costretti ad affrontare la propria vita senza il minimo di progettualità, grazie anche a lavori che ti tolgono la progettualità. Uno di questi è il lavoro sognato da anni, soprattutto negli anni 80, che era quello di volare, di fare gli hostess, le hostess e gli steward, e scoprire che però in una compagnia low cost, in generale anche come abbiamo visto con Alitalia e via dicendo, è in realtà semplicemente una sorta di tempi moderni, moderno, in cui tu sei una sorta di bullone che poi alla fine viene mangiato dagli ingranaggi. Ci sono due cose interessanti. Da una parte, bravissima lei, anche lei schiacciata per anni dal film con cui ha vinto Cannes di Kechish, La vita di Adele, e che dimostra invece ogni volta di essere una grande attrice. Dall'altra, capirete perché sono così stronzi gli steward e le hostess di Ryanair. E non è colpa loro, cioè quando per qua pochi centimetri ti fanno pagare 75 euro è perché loro vivono in un regime di terrore. Ed è molto interessante il racconto, sia interno, quasi fosse un documentario di come loro lavorano, sia esterno, di come una giovane donna intelligente, spigliata, bella, fugga quasi per necessità da tutte le sue responsabilità perché non ha il tempo di affrontarle. A un certo punto la storia è anche quella di affrontarla, però è un bellissimo, si può vedere. Bene. Secondo me anche grande grazie a una grande attrice. Diciamo che Generazione Low Cost è un buon film che diventa ottimo grazie all'attrice. Firestarter è un potenziale ottimo film che diventa mediocre a causa della scelta sbagliata dell'attore.
Bene, allora riepilogo finale dei film in uscita in questo weekend. Secret Team 355,
un si poticchia solo perché non voglio essere accusato di essere maschilista.
Only the Animals, storia di spiriti amanti.
Fin della settimana, si deve vedere.
Hope.
Si può vedere, classico proprio.
Firestarter.
Non si può vedere.
Generazione Low Cost.
Si può vedere bello pieno.
L'arma dell'inganno, operazione Mincemeat.
Allora, si deve vedere per la scrittura, si può vedere per il complesso del film.
E io e Lulu.
È un classico, si può vedere. Beh, vi dico solo che anche un uomo cinico come me, visto che non l'abbiamo recensito, lo dico in, in breve, ha guardato il film con i pugnetti stretti sperando che ci fosse il lieto fine. Io che li odio, e questo insomma è il segno che hanno vinto loro.
Si chiude così Firestarter. Era troppo scontato mettere i Prodigy, perciò
che non ci sono, peraltro,
che non sono in Firestarter ma che insomma hanno fatto una canzone che porta questo nome. E invece ascoltiamo Firestarter di John Carpenter, che chiude il film Firestarter, per l'appunto. Chiudiamo il Sollazzo del Pappagallo di oggi. Grazie a Boris Sollazzo per essere stato con noi.
Tutto a livello di questo pezzo sarebbe stato un
capolavoro. Lo so. Vabbè, pazienza. Grazie a Boris Sollazzo.
A dopo
per Gagarin con Tatiana Fabrizio. Noi ci risentiamo invece lunedì mattina per il The Rock Show. Buon weekend.
Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.